La Turchia ha 40 anni. La sua nascita porta alla data del luglio 1923, il famoso Trattato di Losanna che dopo mesi e mesi di vivace attività diplomatica segnava l'indipendenza del nuovo Stato, rimasto dopo la guerra sotto l'occupazione delle potenze vittoriose che di fronte alla resistenza delle armate condotte da Ataturk, coadiuvato da Ismet Pasha, erano costrette ora a ritirarsi. Un avvenimento, quello di Losanna, che riveste quest'anno un'importanza particolare. Fra pochi giorni sarà festeggiato solennemente, in modo particolare ad Ankara, con una grande sfilata militare. In attesa di assistere a questa parata, abbiamo approfittato per visitare un po' la Turchia. Il nostro viaggio inizia da Istanbul, l'antica Costantinopoli, la città più importante non solo della Turchia, ma di tutta la regione medio orientale che si affaccia sul Mediterraneo. Da circa 35-36 anni Istanbul non è più la capitale della nazione turca, anche se in effetti però rimane il centro straordinariamente vitale di tutto il paese. Una città così affacciata sul mare, protesa verso l'occidente, qui proprio dove la divisione fra est ed ovest è difficile ad individuarsi, tanto si confondono non solo le due coste, divise dal meraviglioso Bosforo, quanto per le civiltà penetrate l'una dentro l'altra. In questo periodo, diciamo così, di vacanza, approfittiamo per visitare l'arcipelago delle Isole dei Principi, che, quali stupefacenti fiori, sbocciano nella baia di Istanbul. Siamo quasi all'altezza dell'isola di Yassiadia, distante un paio di chilometri. Yassiadia, un nome importante nella storia della Turchia e non solo della Turchia. È con noi un collega che da vari anni vive qui nel Medio Oriente, il quale potrà dirci qualcosa di più di quanto noi sappiamo sulla storia recente di questo paese.
Quest'isola è stato il teatro di uno dei più importanti processi della storia e in modo particolare rimarrà una delle pagine fondamentali della storia turca. Il 27 maggio del 1960 le forze armate turche assumevano il potere e promettevano di dotare il paese di una nuova costituzione, di portare il paese alle elezioni e di far giudicare da un tribunale regolarmente costituito gli ex dirigenti turchi e primo fra questi l'ex presidente Menderes, il quale era stato presidente del Consiglio dal 1950, dal maggio del 1950, quando il suo partito, il Partito Democratico, aveva vinto le elezioni, fino alla data del 27 maggio 1960, vale a dire fino al colpo di Stato.
E l'elezione, il successo di Menderes nel 1950 fu una sorpresa generale, possiamo dire?
Fu una sorpresa generale perché era un partito molto nuovo, era costituito da appena 4 anni e quindi non era un partito ancora sufficientemente preparato ad assumersi la responsabilità del potere. Nessuno aspettava che così presto potesse essere chiamato a governare il paese, ma è noto che il popolo in genere è desideroso sempre di novità e quindi, essendo sorto dal 1946 in Turchia un secondo partito, appena ebbe la possibilità di votare, votò per il nuovo partito.
Un partito poi che sappiamo tutelava o almeno prometteva un interesse per la classe lavoratrice, che qui in Turchia rappresenta ancora oggi l'80% della popolazione, cioè la classe, diciamo così, agricola.
Ovviamente il Partito Repubblicano, che era il partito al potere dalla Costituzione della Repubblica Turca fino a quando Menderes salì al potere, il Partito Repubblicano era un partito di intellettuali, era un partito che aveva portato il paese all'occidentalizzazione, al laicismo, aveva reso moderna la Turchia, aveva resa europea la Turchia, però rimaneva sempre una classe, un partito di elite, un partito che si riferiva soprattutto alla borghesia, agli abitanti delle grandi città, non era un partito diffuso in mezzo a tutto il popolo. Quando il Partito Democratico salì al potere, pensò che sarebbe stata una politica molto proficua tutelare in modo particolare gli interessi dei contadini, degli abitanti delle campagne, poiché l'80% almeno della popolazione vive nelle campagne. Ovviamente con questa sua politica capovolgeva completamente la situazione, creando un malcontento in mezzo alle classi che abitavano la città, alle classi colte e intellettuali del paese, in mezzo alla classe degli impiegati. Un altro indirizzo del Partito Democratico fu quello di avvalersi nella misura massima dell'aiuto straniero nel campo economico e quindi di richiedere forti prestiti all'estero. Anche questo era una politica che ai primi tempi ha risollevato il paese, però ben presto ha portato i suoi inconvenienti. Difatti un paese, quando ottiene un prestito, dopo qualche anno deve pagarlo, e la Turchia cominciò, passati i primi anni in cui Menderes era al potere, cominciò a sentire la impossibilità di pagare i suoi debiti all'estero. Allora vi fu la impossibilità di importare beni dall'estero, tanto che non si poteva più bere una tazza di caffè in Turchia, il caffè non veniva più importato, e questo fu una grave sofferenza. Gente che era abituato a bere il caffè da 40-50 anni non lo poteva più bere, e fu sotto ogni punto di vista una grossa serie di difficoltà.
Serie di difficoltà che portarono poi nel 1960 appunto al clamoroso capovolgimento di fronte, diciamo, sulla linea politica del paese.
Le difficoltà in cui si dibatteva economicamente la Turchia esigevano che l'opposizione compisse il suo dovere, quello di richiamare il governo verso una politica che correggesse gli errori compiuti. Il governo invece considerava le critiche dell'opposizione come una mossa per creare sedizioni nel paese e per rovesciare il potere costituito, e decideva di prendere delle misure drastiche limitando le libertà di pensiero, di stampa e di movimento, al punto da costringere gli studenti a inscenare delle dimostrazioni a favore della libertà, della democrazia.
Elementi in tutti questi che favorirono l'intervento, una reazione cioè da parte dell'esercito.
Sì, l'esercito si sentì in dovere di intervenire nella situazione onde evitare lo spargimento di sangue, e con la rivoluzione del 27 maggio il governo fu dichiarato decaduto e tutti gli ex dirigenti del paese furono tratti in arresto,
giudicati e poi impiccati. Ecco, dal 60 ad oggi, cioè in questi tre anni, indiscutibilmente la Turchia non è che abbia avuto una vita troppo felice. Due o tre colpi di Stato ci sembra sono andati a più riprese bene o male, insomma hanno portato la Turchia in una posizione piuttosto strana, una posizione piuttosto incostante, diciamo, politicamente. Ci vuoi fare il sunto di questi tre anni di attività politica qui in Turchia?
Quando l'esercito assunse il potere per un periodo provvisorio, in genere molti furono scettici nel credere che l'esercito avrebbe potuto, come prometteva, nel giro di un paio d'anni ritirarsi dal potere e permettere ai partiti o al partito liberamente eletto dal popolo di assumere il potere. Però, malgrado questo scetticismo, l'esercito seppe agire in maniera così perfetta che permise nel giro di nemmeno due anni al paese di avere regolarmente un suo nuovo governo costituito da civili tramite l'elezione.
E questi colpi di Stato, allora, da cosa nacquero questi successivi colpi di Stato che sono avvenuti dal 60 ad oggi?
Successivamente al ritorno dell'esercito nelle caserme, avvenuto con le elezioni del 15 ottobre 1961, taluni ufficiali dell'esercito rimanevano scontenti, poiché ritenevano che l'esercito avrebbe dovuto continuare a governare il paese per un periodo molto più lungo di quello durante il quale aveva retto provvisoriamente il paese, ritenendo diversamente impossibili impossibile l'attuazione delle riforme sociali, politiche, economiche necessarie al paese. Ed avevamo così il tentativo di colpo di Stato del 22 febbraio del 1962, un tentativo che è stato ripetuto dalle stesse persone il 22 maggio di quest'anno. I responsabili di questo ultimo tentativo di colpo di Stato sono stati giudicati recentemente al Tribunale dello Stato d'Assedio numero 1 di Ankara e 7 fra i principali sono stati condannati a morte. Da un paio di giorni si è cominciata a discutere l'omologazione della sentenza presso la Corte di Cassazione e il Procuratore della Repubblica ha chiesto nuovamente la conferma delle pene di morte comminate. In questi giorni si dovrebbe sapere quale sarà la decisione della Suprema Corte.
La parata ha inizio. Gli squilli di tromba di una banda riecheggiano accompagnati dal rullio dei tamburi. Il pubblico che si accalca ai lati del largo viale applaude. Un primo plotone di uomini in armi sfila davanti alle autorità. Ancora applausi, misti ora a secchi colpi di fucileria. Sfilano i soldati della riserva, i vecchi soldati, quelli di ieri, che indossano le tradizionali monture. Giunti davanti al palco delle autorità, dai loro fucili puntati verso il cielo parte un colpo, un modo come un altro per salutare e rendere omaggio ai tanti generali, uomini di governo, autorità civili presenti alla sfilata. I soldati di ieri seguono i soldati dell'altro ieri, cioè i giannizzeri. I giannizzeri erano gli armati dei sultani e qui sfilano nei loro sfolgoranti costumi carichi di oro e di scimitarre. Ognuno suona uno strumento, questi non sparano colpi di fucile, suonano invece una marcia che serve di accompagnamento al loro passo di parata. Accompagnandosi anche con la voce, i giannizzeri sfilano a passo di parata, cioè ritmando sul tempo scandito dai tamburi una specie di danza. Due passi in avanti, uno volgendo il busto a destra, due passi ancora avanti, una specie di inchino a sinistra e così via, in un sincronismo perfetto, sempre al suono di strani strumenti e di una musica di facile presa. We'll be right back. fare da contrasto con la danza dei giannizzeri, ecco il passo marziale dei soldati di oggi. La sfilata vera e propria ha così inizio. La banda che si è presentata in fondo al viale con una serie di squilli di tromba ora si esibisce in variazioni che dimostrano di riscuotere il favore del pubblico. Più che una sfilata militare sembra quasi un festival delle bande, infatti prima di giungere al termine ne ascolteremo altre e tutte ben preparate, numerosissime, non meno di 200 uomini ognuna, che con le loro marce accompagneranno le truppe delle varie armi e specialità nel ritmico passo dell'oca. Dovremmo attendere molto prima della conclusione, conclusione che avverrà con la sfilata dei vigili del fuoco a bordo dei loro ululanti mezzi. Abbiamo visto in questa grande parata la Turchia di oggi. Una sola espressione si intende della Turchia, quella militare, che è forse poi la più importante. Scopo del nostro viaggio però è quello di presentare il paese in tutte le sue forme, con tutte le sue aspirazioni, i suoi problemi. E parlando di problemi tocchiamone subito uno, quello dell'educazione pubblica. Argomento di scottante attualità qui in Turchia come forse in pochi altri paesi. Per avere dati precisi su quello che si fa nello specifico campo, per conoscere lo sconcertante indice di analfabetismo, abbiamo chiesto un'intervista al ministro dell'Educazione nazionale.
J'ai le grand plaisir d'adresser la parole au peuple suisse que j'estime beaucoup. Je tiens à remercier la radio suisse et particulièrement monsieur Pencani de m'avoir donné cette occasion heureuse.
Dopo questo suo saluto, noi la ringraziamo, signor Ministro, e vorremmo chiederle alcune notizie sull'educazione qui in Turchia. Per prima cosa vogliamo chiederle, se è possibile, di farci conoscere in grandi linee l'organizzazione generale degli studi in Turchia.
Avec plaisir. La structure de l'enseignement en Turquie peut, selon la règle générale, être divisée en trois niveaux d'études successives. Au premier niveau correspond l'enseignement primaire qui est gratuit et obligatoire. Il est ouvert à des enfants de 7 à 12 ans, filles et garçons.
Come l'insegnamento primario è obbligatorio, quindi presso di voi, possiamo supporre che tutti i ragazzi turchi sono scolari oggigiorno?
Malheureusement non. Le nombre des élèves inscrits en 1962-63 dans les écoles primaires était 3 387 000 ce qui représente 73% du nombre total du groupe d'âge 7 à 12 ans. C'est-à-dire que dans l'état actuel, seulement les trois quarts de la population de ces enfants sont scolarisés. Notre planification de l'éducation prévoit la réalisation totale de la scolarité obligatoire jusqu'en 1972. Pour atteindre ce but, tout est prévu dans le plan quinquennal de l'État, y compris le financement, la construction des bâtiments scolaires et la formation des maîtres.
Quali sono le difficoltà principali che voi incontrate sulla via di questa realizzazione?
Eh bien, tout d'abord, la natalité se présente comme un problème éducatif chez nous. Selon le recensement général de 1960, la population de la Turquie augmente d'une proportion de 3%. Et chaque année, le nombre des élèves aussi s'accroît parallèlement à cette augmentation. En second lieu, la Turquie est un vaste pays dont la population rurale constitue les trois quarts de la population totale. Nous avons plus de 40 000 villages plus ou moins petits et dispersés à travers les pays. Alors, je vous laisse imaginer notre difficulté pour la scolarisation de tous les enfants.
Et quelle est la situation de l'analphabétisme en Turquie aujourd'hui?
Après l'adoption des caractères latins en 1928, la Turquie n'a jamais cessé à faire un grand progrès important dans la voie de supprimer l'analphabétisme. En renonçant au caractère arabe, qui servait depuis bien des siècles à écrire la langue turque, les auteurs de la réforme proposaient avant tout le but suivant: libérer la langue turque de l'entrave que constitue le caractère arabe pour les tentatives de moderniser cette langue, d'en faciliter l'apprentissage, tout en se débarrassant du même coup des difficultés inhérentes au dit caractère pour tout ce qui touche à l'imprimerie. Cela est bien sûr en vue d'apprendre sans plus tarder au peuple turc à lire et à écrire.
Può fornirci qualche dato statistico sull'analfabetismo in Turchia?
D'après les statistiques, 13 millions de citoyens sont des analphabètes, dont 8 millions de femmes. Ceci représente à peu près 60% de la population de l'âge scolaire et des adultes.
Indiscutibilmente, questo è un problema molto grave per voi, un problema che dovrete affrontare appunto fino al 1972, cioè il vostro piano di progresso e di sviluppo della Turchia. E adesso, signor Ministro, vuole parlarci brevemente degli studi secondari.
L'enseignement secondaire, ceci comprend l'enseignement général moyen, l'enseignement technique et professionnel, y compris l'enseignement normal destiné à la formation des instituteurs et des institutrices.
Quante università avete in Turchia?
L'année passée, nous en avions 6, dont 2 sont des universités techniques. Cette année, nous en avons créé une autre à Trabzon, sur la côte de la mer Noire. Nous envisageons d'en avoir des nouvelles pour les années à venir.
Possiamo chiederle adesso, signor Ministro, di volerci parlare dei finanziamenti che lo Stato riserva all'educazione pubblica in Turchia.
Le budget de l'année financière 1963 pour l'éducation représente un accroissement sensible par rapport au budget des années précédentes. 15% du budget général de l'État est destinée au service de l'éducation. L'éducation chez nous est considérée non seulement comme un moyen de former la jeunesse et d'instruire le peuple, mais aussi et surtout comme un investissement productif pour la réalisation et l'accélération du développement du pays dans son ensemble. Dans le plan quinquennal, l'enseignement technique, dont dépend la formation de la main-d'œuvre qualifiée nécessaire, occupe une place de l'importance spéciale.
Et une ultima domanda, signor Ministro, prima di salutarla, vorremmo sapere se ci sono studenti turchi che studiano, appunto, che operano all'estero.
Oui, monsieur. Nous avons à l'heure actuelle environ 4000 étudiants turcs qui continuent leurs études universitaires dans les pays d'Amérique et d'Europe, y compris la Suisse et l'Italie. Je saisis cette occasion de remercier tous les établissements de l'enseignement en Suisse pour l'intérêt et l'assistance qu'ils ne cessent de porter à la formation de nos étudiants.
Della Turchia si potrebbe dire che è un paese di contadini e di soldati. Analizzando le statistiche bisogna rettificare dicendo prima di tutto che è un paese di gente giovane. Infatti il 40% della popolazione ha meno di 15 anni. Fra qualche tempo i ragazzi raggiungeranno la maggioranza assoluta. D'altra parte i dati espostici dal Ministro dell'Educazione Nazionale sono abbastanza eloquenti. L'indice di natalità in Turchia tocca una punta eccezionale, il 3% che insieme con quello indiano è il più alto del mondo. In 30 anni la popolazione è raddoppiata da 15 milioni a 30 milioni. Fra 25 anni, seguendo le orme dei padri, i turchi saranno 60 milioni. Fare della Turchia una nazione europea, questo era il programma del fondatore del nuovo Stato Kemal Pasha, detto Ataturk. Fra le prime cose Ataturk fece adottare nuove leggi, ispirandosi logicamente a quelle già esistenti in Europa. Per esempio il codice civile turco è la traduzione fedele del codice civile svizzero, che Ataturk scelse perché da lui ritenuto il più progredito del mondo. Ma i contadini hanno idee vaghe sui codici e preferiscono seguire le tradizioni, specie quando il potere centrale è assente o quasi nel loro villaggio. E così, sposandosi presto, portano il loro contributo attivissimo, a quel 3% di natalità di cui si parlava poc'anzi. Un'altra legge emanata sempre da Ataturk proibisce in Turchia la poligamia, che la religione musulmana però permette. Se si domanda a funzionari di governo, ad autorità varie costituite, tutte risponderanno che la legge è applicata severamente. Però, specie nei paesi e nei villaggi interni, la poligamia è ancora oggi un fenomeno diffuso. Matrimoni precoci e poligamia spiegano come mai l'incremento delle nascite sia così alto in Turchia. E tutto questo rapportato in un paese estremamente povero, vasto, senza una pur semplice parvenza di civiltà moderna, se si eccettua, si intende, le grandi città come Istanbul, Ankara e Smirne, dice quanto grande sia il problema di un'emancipazione e quanto normale può apparire quel 60% di analfabeti ancora oggi esistenti. Su questo scottante problema chiudiamo la nostra prima trasmissione. Riprenderemo il discorso la prossima settimana.